Grazie, ringrazio anch'io il sindaco Muzzarelli, la presidente del Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale tutto per avermi fatto l'onore di coinvolgermi in questa occasione di ricordo e di pensiero affettuoso e grato nei confronti di Bulgarelli. Quando venne eletto sindaco il 3 marzo del 72, l'eredità che raccoglieva dalle mani di Triva era assolutamente impegnativa. La città e il territorio modenese avevano ormai concretizzato nell'arco di un ventennio precedente un significativo percorso di crescita industriale, occupazionale e in termini di servizi e di vita quotidiana. Era quindi arduo consolidare la ricchezza accumulata, assicurare un progressivo miglioramento delle condizioni economiche e sociali della popolazione modenese e proseguire nella costruzione di una città in cui il civismo fosse un perno della coesione e della capacità di intrapresa e di risultato. Quell'avvicendamento voleva anche segnare un cambio di fase per dare slancio a quel nuovo orizzonte per l'azione amministrativa anche degli enti locali, aperto dall'istituzione delle regioni nel 1970, che nel clima di quegli anni era inteso come un'opportunità per rafforzare i propri livelli di autogoverno sul piano locale e per la democratizzazione e il rinnovamento dello Stato. Sulla base di quella spinta, anche dopo l'esito delle elezioni politiche che avevano portato nazionalmente a un governo di centrodestra con un segnale più di involuzione che non di cambiamento, nella realtà modenese si ricompone un quadro organico di alleanze Partito Comunista, PSUP, Partito Socialista, dopo una parentesi durata 7 anni, in cui non si era avuto questo tipo di alleanza per effetto dei riferimenti al centro-sinistra nazionale e delle divisioni che questo aveva comportato tra le forze di sinistra, anche se nell'arco di quegli anni il dialogo tra il PC e le aree espressive della cultura socialista non era mai venuto meno in città e nel resto della provincia. Quella nuova stagione a cui facevo riferimento si verifica e se ne percepisce il segno anche in un significativo ricambio di quadri di personalità che non riguardano solo Modena, ma anche Sassuolo con Alcide Vecchi, Carpi con Onorio Campedelli, che poi morirà prematuramente nel 77 e sarà sostituito da Verte Cigarini. E questo processo di rinnovamento e di cambiamento generazionale si accentuerà anche in termini di grado di istruzione, quindi di una classe dirigente più formata, più istruita, con le elezioni amministrative del 75. Si rafforzano anche le strutture dirigenziali, gli apparati tecnici, l'area delle competenze specialistiche degli organici comunali, perché ciò richiede la complessità dei compiti che l'ente locale è chiamato ad affrontare nella nuova fase e per le funzioni che si prospettano. Io mi sono trovato, e ce ne sono altri che con me hanno condiviso quell'esperienza, a entrare in comune in quegli anni, con l'entusiasmo di sentirsi partecipi di una stagione di cambiamento nel modo di operare della pubblica amministrazione a servizio della comunità e del bene comune. E come gli altri che hanno condiviso con me quell'esperienza, penso fra tutti a Piercamillo Beccaria, ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con Bulgarelli e la sua scuola di formazione e di pratica è stata veramente per me assolutamente arricchente culturalmente e politicamente, penso anche per molti altri condividano questa valutazione e di questo mi sono davvero moltissimo grato. Colto, preparato, gran lavoratore, di grandi capacità, con una forte personalità e autonomia di giudizio, Germano Bulgarelli è stato tra i più importanti e riconosciuti esponenti del PC del suo tempo, in particolare come amministratore, espressione della qualità di buon governo riformista propria della tradizione modenese ed emiliana. Era nato a Reggio Emilia, poi la professione del padre l'aveva portato su Carpi, era un giovane brillante, frequentava la società La Patria, giocava a pallacanestro, fu anche, credo, consigliere o comunque animatore con idee di rinnovamento all'interno della società La Patria e si distinse anche nella FIGC e nel PC e fu nominato assessore, eletto in consiglio comunale a Carpi, nominato assessore prima di venire a Modena. Di quel periodo lui amava ricordare un episodio, perché il 56, l'anno in cui viene eletto assessore, e anche nell'ottobre, novembre, l'anno della invasione dell'Ungheria da parte dei carri armati dell'Unione Sovietica. E quello fu un tema che naturalmente scatenò discussioni politiche, posizioni, ma anche all'interno del PC modenese ci fu dialettica, con posizioni anche di critica nei confronti della uniformità di sostegno all'intervento da parte della linea nazionale del partito. In particolare la FIGC modenese adottò un documento severamente critico contro l'invasione. E Germano era un giovane dirigente della FIGC modenese. E lui ricordava, rievocava come sintomatico di uno stile di formazione, direi di fortificazione dei quadri in quel periodo, il fatto che ricevette dallo stesso Losi, il sindaco di Carpi, a cui si riferiva con rispetto, voglio dire, e con affetto, così come era prodigo di apprezzamenti fortissimi verso l'opera e le personalità di Corsori e di Triva, comunque Losi gli fece i complimenti per il coraggio della posizione assunta, assieme all'incarico di svolgere l'intervento per motivare la posizione, naturalmente a favore dell'invasione sovietica, a nome della giunta nel Consiglio Comunale di Carpi. A Modena le sue capacità, lo ricordava il sindaco, eletto nel 1960 in Consiglio Comunale, poi subito assessore supplente, nel 72 assessore alla cultura e alla scuola e poi nel 64 all'urbanistica. Bulgarelli, è questo che mi preme sottolineare, è stato dunque un coattore e con un ruolo di primo piano nei due grandi temi che hanno caratterizzato l'azione politica e amministrativa della Giunta Triva lungo gli anni 60, e cioè la politica dei servizi e la politica urbanistica. Per la scuola, anche l'istruzione, giustamente ricordava il sindaco, Festival del Libro Economico, eccetera, insomma. Per la scuola sottolineare le difficoltà con cui bisognava fare i conti, causa le contrapposizioni tra potere centrale e poteri locali e i controlli di merito dei prefetti sulle decisioni del Consiglio Comunale, sono indicative le sue parole in una bellissima intervista resa molti anni dopo per la ricerca condotta dalla Fondazione del Monte sul tema Il campo della cultura a Modena. È una intervista che è stata trascritta integralmente e a cui io mi riferirò in diversi passaggi. In quella conversazione lui rievoca l'impegno nella fase istitutiva della scuola media, subito nel 1963, quando aveva iniziato a fare l'assessore, la scelta democratica, ma innovativa e per questo controversa, della territorializzazione nelle assegnazioni nelle scuole dell'infanzia, che ovviamente non erano tutte uguali, nelle scuole elementari, che non erano tutte uguali, perché c'erano quelle più nuove, due, e tutte le altre che erano, come devo dire, di risulta. E si sofferma soprattutto su quel libro bellissimo che fu l'avvio dell'esperienza delle scuole dell'infanzia. Mancava tutto, davvero tutto, compresi anche gli insegnanti, il personale, che dovette essere formato a Rovereto in una delle poche scuole pubbliche abilitate, investendo sulla motivazione e l'impegno di un gruppo di giovani insegnanti. Iniziò così quel processo di formazione culturale relativa alle questioni della crescita e dell'apprendimento dei ragazzi dai 3 ai 6 anni che investì tutta la popolazione e che fu una straordinaria esperienza di massa e insieme un grande fattore di acculturazione e di crescita civile. Nacquero in pochi anni 7 nuove scuole, si affermarono soprattutto i consigli scuola-città, anticipando le norme che poi avrebbero riconosciuto questo istituto di partecipazione a livello nazionale. Ci furono anche delle polemiche, ovviamente, vi ricordava anche il sindaco Muzzarelli, e Bulgarelli amava sottolineare la posizione lucida e intelligente che aveva tenuto l'arcivescovo Monsignor Amici, naturalmente nel rispetto dei ruoli e delle distinzioni, ma che aveva contribuito però a stemperare un clima di rigidità, di atteggiamenti da parte inizialmente di espressioni del mondo cattolico e delle forze politiche che adesso guardavano. Mi interessa sottolineare una cosa, che in questo impegno il nucleo iniziale di una politica dei servizi, la tutela cioè dei meno abbienti, la ridistribuzione del reddito, si ampliava e si rivolgeva a tutti i cittadini, abbienti e non, e coglieva l'importanza della scuola quale dato costitutivo di civiltà, sia come elemento formativo della personalità del cittadino di domani, sia come elemento su cui si basa anche lo sviluppo economico. E questa è la chiave, anche per comprendere poi quell'impegno che a Modena, nella provincia, si sviluppò sull'istruzione tecnica e professionale, per lo sviluppo delle zone scolastiche nei distretti e per la nascita, richiamava il sindaco nel novembre del 68, della facoltà di economia e commercio. Anche per quanto riguarda la politica urbanistica, c'è il segno importante dell'azione della giunta Triva, ma anche e soprattutto della capacità di elaborazione di Germano Bugarelli. Ricordo un dato di quel tempo, perché nel decennio tra il 51 e il 61 la popolazione residente nel comune è incrementata di circa il 25% e aumenterà ancora di quasi altrettanto lungo gli anni 60, determinando, come a Carpi, soprattutto a Sassuolo e a Fiorano, dove la popolazione raddoppia, un'espansione della domanda abitativa e dei servizi allineata con quella conosciuta negli stessi anni nei grandi centri del triangolo industriale. Si discuteva di come poter fronteggiare sul piano nazionale, con quali norme, con quali strumenti, questa vera e propria trasmigrazione biblica, che tra l'altro aveva l'effetto di favorire solo lo sfruttamento delle rendite a danno dei costi per le amministrazioni e dei disagi per i cittadini. Anche qui per Modena la fotografia migliore la fa lo stesso Bugarelli in quell'intervista. Relativamente all'urbanistica, anche quella è stata una colossale formazione non di massa, ma di tutti i quadri tecnici e politici sul problema dell'organizzazione del territorio e del rapporto fra territorio, servizi e popolazione. Quella era proprio una totale carenza nostra. Noi eravamo fermi a un piano regolatore mai approvato che ipotizzava 500.000 abitanti e si basava sul concetto della domanda e dell'offerta sul territorio, cioè più territorio offro, meno costa. Che non solo non è vero, ma funzionava così. Più territorio offrivamo, più costava in termini di adeguamento dei servizi, perché i servizi sorgevano spontaneamente e senza nessuna legge, se non quella del 42. Ecco, quella fu una grande manovra che facemmo con una maturazione accelerata. Poi la correggemmo, perché gli standard, quelli a cui si riferiva il sindaco Mottarelli, che erano presi dall'Olanda e dalla Svezia, però erano presi astrattamente. Infatti, dopo 7-8 anni che facemmo la prima variante del piano regolatore, li tarammo sulla base di quelle che avvertivamo essere effettivamente le necessità reali, quindi una sperimentazione sul campo, insomma, che faceva tesoro dell'esperienza. Però quegli standard non erano solo numeri astratti, erano dei simboli che si mettevano sulle carte e bloccavano l'area dei servizi, destinata ai servizi. Questo è stato un grosso processo culturale perché, tra l'altro, in modo spregiudicato, nel 1964 adottammo il famoso PEP, il Piano per l'Edilizia Economica Popolare, in base alla legge 167 del 62, che consentiva procedure più brevi. Massimizzammo il PEP soprattutto in tutte le aree topiche, comprese quelle industriali e direzionali. E intanto facevamo il piano regolatore, che comportava più impegno di elaborazione, tant'è che venne approvato appunto l'anno successivo. Per completezza va detto che da quella scelta di forzatura applicativa deriveranno poi alcune conseguenze giuridiche attorno alla metà degli anni 70 che saranno tema di aspre polemiche in ordine ai criteri di sviluppo urbanistico adottati dall'amministrazione, ma che si verificheranno alla prova delle istruttorie compiute, comunque lineari e pertinenti. In sostanza, con quel nuovo PRG si riducono del 50% tutti i dimensionamenti precedenti, si bloccano le aree sulle quali il pubblico non è in grado di intervenire, centro storico e prima periferia, si massimizzano le aree nuove nelle quali invece il pubblico, attraverso l'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare, è in condizioni di agire, in modo da poter governare non solo gli strumenti urbanistici, ma anche attraverso le leve dell'esproprio e della proprietà lo sviluppo della città. In questo quadro, elemento fondamentale di novità è appunto quello degli standard. Infine, l'ultimo aspetto che va ricordato e che il sindaco Mottarelli ha sottolineato è questa apertura sul territorio e quindi l'ipotesi di orientare lo sviluppo di Modena in direzione nord-sud rispetto alla tendenza est-ovest di attrazione lungo la via Emilia. E questa è una scelta che poi si porta dietro le posizioni delle strategie, delle politiche della provincia e quant'altro e della Camera di Commercio. Come si può comprendere, le innovazioni che il piano regolatore e gli altri strumenti richiamati propongono determinano forti opposizioni da parte degli interessi organizzati e di quei cittadini che, sulla base del piano precedente, avevano legittimamente l'idea di poter lucrare delle convenienze di vantaggi. Però, sul terreno della definizione delle regole di sviluppo della città e dell'intero territorio provinciale, per fortuna di questa città, si realizza una feconda e virtuosa convergenza in grado di contenere le molte spinte oppositive tra le volontà politiche della sinistra e quelle della Democrazia Cristiana di quel tempo, che con le elezioni del 1964 aveva fortemente rinnovato il suo gruppo consiliare, con l'ingresso di Ciro Sant'Agata, credo che tu sappia di chi parlo, nominato capogruppo, e di un gruppo di giovani della corrente di sinistra che saranno protagonisti, i Pedretti, i Colombini, i Sorvia, di una seria dialettica, mi scuso per quelli che non cito direttamente, ma il senso credo che si capisca, che saranno protagonisti di una seria dialettica con la maggioranza lungo gli anni 70. Sia chiaro, il confronto restava serrato e non contemplava sconti, ma era di alto profilo anche per la capacità propositiva che si esprimeva da parte della DC modenese in elaborazioni come quella ispirata da Gorieri con prospettive modenesi e più tardi, a metà degli anni 70, con il discorso sulla città. Era, in realtà, spiegava sempre Bulgarelli, una dialettica collaborativa e competitiva tra i democristiani di sinistra che cercavano di tradurre sul territorio locale le aspettative del primo centro-sinistra nazionale e la sinistra che, contrastandolo, proponeva una visione contrapposta. Un dialogo politico e culturale di qualità che non si limita al Consiglio Comunale, ma coinvolge tutta la città. Artigiani e operatori delle piccole e medie imprese che trovano le aree per lavoro e espansione, le cooperative di abitazione che hanno a disposizione aree a basso prezzo per poter realizzare i loro edifici, i cittadini che materializzano le aree dove devono sorgere le scuole e i vari servizi. Ed è proprio in ordine allo sviluppo della città che nascono in modo informale, nel 1967, i quartieri per rafforzare i poteri di decidere da parte del comune per una crescita e organizzazione meno caotica della città. Divenuto sindaco, Bulgarelli ha potuto quindi fare affidamento su strumenti fondamentali per l'azione amministrativa che aveva contribuito a definire: il PEP già efficace e il PRG da tradurre in attuazione, potendosi giovare anche delle favorevoli condizioni della legge 865 del 71, che consentiva espropriazioni a prezzo agricolo e forniva quindi un formidabile strumento nella trattativa coi privati per stringere accordi. L'azione dispiegata nella politica delle aree, anche grazie ai successivi adeguamenti pianificatori, è davvero rimarchevole. Porterà ad acquisizioni tra il 72 e l'80 per complessivi 6,5 milioni di metri quadri di aree, di cui più della metà per servizi e infrastrutture, come pure importanti saranno i programmi pluriennali di investimenti 73-75, 75-78, 78-81. La politica dei servizi e la partecipazione restano un fattore determinante. A Modena negli anni 70, a metà degli anni 70, sono oltre 3.500 i cittadini che sono attivi nella partecipazione ai consigli di quartiere e soprattutto nei consigli di gestione dei servizi sociali. I servizi che raddoppiano fra i 70 e i 75 per quanto attiene alle scuole dell'infanzia, tempo pieno, centri estivi. E poi questi interventi si ampliano anche nel corso degli anni 70 verso i bisogni della prima infanzia e quelli della popolazione anziana, con interventi di cui nel testo scritto do anche i dati quantitativi. Vorrei richiamare su questa filosofia, su questa impostazione, ancora le parole di Bulgarelli, che diceva in quell'intervista: ho avuto la fortuna di fare praticamente l'amministratore dal 60 all'80, salvo i 2 anni passati in regione, e poi sono tornato indietro a fare il sindaco. Era terribilmente faticoso, ma appagante. Era una crescita. E quando cresce hai l'entusiasmo, e l'entusiasmo si propaga anche dal niente, perché dal niente diventa una cosa piccola e poi più grossa. Il nostro merito è di avere costruito questa rete di scuole dell'infanzia e quartieri che consentivano la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini. Quando abbiamo discusso il piano regolatore quartiere per quartiere, la gente sapeva cosa sarebbe sorto su ogni pezzo di terra. Cioè curavamo sempre l'intreccio, perché la gente ci sta quando capisce che conta, perché altrimenti se deve solo esprimersi su cose già decise, la seconda volta si stanca. Devo aggiungere che c'è una profonda differenza, parlava negli anni 2000 rispetto alle tematiche attuali. Noi avevamo a che fare con una maggiore materialità delle cose. Eravamo sì fortemente sotto sforzo da un punto di vista anche quantitativo per cercare di mantenere un livello qualitativo. Però, insomma, c'è una visione, vedevi le cose, e da questo punto di vista anche il funzionario si tirava il collo. Andava a casa alle 9 di sera, ma era contento, non tutte le sere, però per quella volta lì si sentiva gratificato anche lui. Chi è stato dipendente del comune in quegli anni sa che questo clima era il clima vero, era il clima vero. E lo sanno soprattutto gli assessori che vedo qui presenti delle sue giunte. In questo modo si ribadisce e si consolida un rapporto fra comune e cittadini che poi peserà straordinariamente in episodi e situazioni come quelli che il sindaco ha ricordato, la battaglia contro le alluvioni, contro il rischio di portare l'acqua, di vedere l'acqua a mezza colonna di piazza, alta 6 metri in Piazza Grande. Quello sforzo consentì al comune di fare con la provincia da attrattore di una mobilitazione delle popolazioni e quant'altro, che portò al risultato, in piena stretta creditizia nel 1974, dei finanziamenti per vedere poi realizzate nell'81 e nell'85 le casse di espansione. Lo stretto rapporto che si costituiva, che si era costituito, che esisteva tra istituzioni e cittadini fu anche una risorsa fondamentale per la tenuta del sistema democratico negli anni bui delle stragi del terrorismo. Quelli furono anni terribili dal punto di vista dei riflessi anche sulla situazione locale. E in ciascuna di quelle tragiche circostanze sono le istituzioni, principalmente il comune, la provincia, che riuniscono le espressioni delle forze politiche, economiche e sociali e chiamano a mobilitazione i cittadini per esprimere esecrazione, condanna, chiedere spesso inutilmente giustizia, difendere lo Stato, la democrazia, le fondamenta della convivenza civile. Lungo gli anni 70, poi, si accentua l'impegno per orientare, sostenere e coordinare le linee dello sviluppo in armonia con l'azione della Regione, di cui si cominciano ad avvertire gli effetti. Nel 75 la Regione istituisce i comprensori, che peraltro erano già attivi su forma volontaria a Modena dal 64 e anche in Emilia-Romagna erano stati sperimentati. A questa forma di associazione volontaria dei comuni si riconosce da parte della Regione il ruolo di unità di base della programmazione economica e territoriale, i concetti che giustamente Giulio Sant'Agata ha esplicitato. La stagione dei comprensori avrà vita breve, sarà di nuovo la provincia a ricevere dalla Regione le deleghe, a conferma di un ruolo significativo che peraltro, va detto, la provincia aveva saputo esercitare anche nella fase di incertezza, quando pareva che dovesse essere superata, grazie soprattutto all'impegno per il sostegno dell'economia, le infrastrutture necessarie al riequilibrio territoriale, insieme all'azione che mi piace di ricordare della Camera di Commercio, presieduta a partire dal 74 da onorevole Mengozzi, che era subentrato a Claudio Leonelli. Il senso della variante al PRG del 75 è proprio quello di inserirsi nel nuovo quadro istituzionale e normativo con un disegno ambizioso, disporre di uno strumento che, oltre alla politica dei servizi, consenta di agire per la gestione del territorio. Proprio in forza dei risultati conseguiti sul piano quantitativo nella dotazione dei servizi urbani e di quartiere, l'attenzione si rivolge agli elementi di relazione della città col territorio circostante, sulle infrastrutture viarie e i servizi necessari a rafforzare l'armatura urbana, sul recupero e la valorizzazione del centro storico in rapporto alle aree di nuova espansione abitativa, sulla funzione dei parchi e dei servizi pubblici e sociali come elemento di ricucitura e di miglioramento della qualità del vivere e dell'abitare anche a livello di quartiere. Ogni cittadino di Modena ha a disposizione più di 40 metri quadri di verde servizi. Sono quelli di quartiere, oltre 30, e i parchi realizzati in quegli anni, a Mendola, Repubblica, 22 Aprile, Pergoresi, della Resistenza, Marfagna, ex ipodromo, ex autodromo, solo l'area di progetto, e parecchi altri minori. Dai servizi, questa è una sottolineatura che merita di essere richiamata, si generano nuove opportunità di intrapresa. Nasce una cooperativa, la CORIS, che per gestire i pasti scolastici e le mense sociali realizzate nei diversi quartieri, giungerà a fornire poi, nella sua crescita, nel 79, oltre 3 milioni e mezzo di pasti. E oggi è un'impresa che sta sul mercato e che non solo sulla realtà modenese. si valorizza e si rafforza l'associazionismo sportivo, che costruisce con il contributo finanziario dell'ente locale e con il lavoro volontario dei soci molte nuove strutture e impianti. Almeno 10 scuole sportive delle maggiori nascono nel periodo considerato, ben distribuite sul territorio, e in quelle biblioteche a cui faceva riferimento il sindaco Muzzarelli, una per quartiere, oltre a quella centrale e a quelle scolastiche, la politica di promozione che le accompagna, a conclusione del decennio, vedrà un aumento di 20.000 unità degli iscritti al prestito. I risultati non sono però solo l'incremento della dotazione dei servizi, sono gli effetti sull'organizzazione del territorio e il rapporto con i comuni della cintura. Il programma di recupero del centro storico si attua con significative azioni pubbliche di recupero e poi con politiche di acquisto, ricomposizione della proprietà, cessione degli interventi convenzionati, con un consuntivo di ben 1.500 alloggi ristrutturati alla fine del decennio. Il 65% degli interventi residenziali e più dell'80% di quelli produttivi sono su aree pubbliche. Saranno più di 6.000 gli appartamenti realizzati nelle aree pubbliche, così come oltre 600 aziende si insediano sul territorio. Ma la costruzione del consorzio per le aree produttive tra i 10 comuni attorno a Modena determina quell'inversione del processo spontaneo per cui il trend di crescita della popolazione e delle attività nei comuni della cintura aumenta rispetto al centro cittadino e sposta pesi, come il nuovo centro doganale a Campogalliano, con benefici di sistema per la città come su base provinciale. E quindi avremo un effetto di crescita delle aziende artigiane come presenza del 40% nei comuni del comprensorio e solo del 26% a Modena, da dove almeno una sessantina di aziende si trasferiscono verso le aree offerte dal consorzio. Riguardo ai problemi del territorio, chiedo scusa, vedo che sto sforando e quindi voglio chiudere rapidissimamente, emerge una più accentuata sensibilità in quegli anni verso questioni come il riassetto idrogeologico e la tutela della salute e delle risorse naturali. Non siamo alla cultura dei temi dell'ambiente che verrà successivamente come riflessione sul modello di sviluppo e riorientamento e rimessa in discussione. Tuttavia già allora a Modena si compiono lotte sociali e scelte amministrative di grandi portate. Mobilitazioni per conquistare migliori condizioni di salute all'interno delle fabbriche, per affermare l'inquinamento, contro l'inquinamento idrico e atmosferico il diritto a una città migliore, con realizzazioni concrete, il centro provinciale antinquinamento, il centro di medicina preventiva del lavoro, la qualificazione dell'AMIU in una proiezione appunto di struttura di servizio all'igiene ambientale. E inoltre un forte impegno anche in ordine alla tutela e alla regolamentazione delle risorse idriche, con la definizione di importanti programmi di cui sono espressione gli investimenti realizzati per la depurazione, l'estensione della rete acquedottistica, la costruzione dell'inceneritore. Non sto descrivendo l'Atene di Pericle e dico ad Ezio che ho girato così lo scambio di battute che abbiamo avuto e colgo l'occasione di ringraziarlo per i molti dati che mi ha messo a disposizione. Dicevo, non sto descrivendo l'Atene di Pericle, perché il percorso di quegli anni fu segnato da passaggi difficili per riflesso di eventi esterni come il terrorismo e per i problemi dell'inflazione e della congiuntura economica o quelli locali, dalle alluvioni a cui abbiamo accennato, alle crisi della Maserati e della Corni, ma anche perché non mancavano certo le occasioni di aspro e duro confronto polemico tra la maggioranza e il sindaco, con la DC e le altre forze di opposizione, soprattutto sui temi della spesa per i servizi pubblici e locali, con l'accusa delle spese faraoniche delle amministrazioni rosse, additate come responsabili dell'aumento del deficit pubblico e di sottrarre risorse al Mezzogiorno. In realtà, dai dati del Ministero Interni, la spesa per abitante a Modena restava di poco sotto la media nazionale, eppure il contributo statale a pareggio dei bilanci era più basso della media dei comuni capoluogo, compensato dal maggior livello di entrate proprie, per effetto del pagamento delle rette e tariffe dei servizi. Tra l'altro, Bulgarelli su questo aveva una forte attenzione politica. Cito ancora, quando diventai sindaco, si riferisce alla scuola dell'infanzia, pensai che dovevamo individuare un modello organizzativo, non solo continuare a sperimentare. Da riformista, anche allora, volevo una cosa che si potesse estendere in tutta Italia, non che si agitasse una delibera dicendo, ecco a Modena fanno così, ma qualcosa di più. Su questo aspetto ricordo che c'è stata la collaborazione con Malaguzzi, l'esperto consulente delle scuole dell'infanzia, che tornò a Reggio e che ancora, diceva Bulgarelli, in questo campo ha realizzato una cosa unica, un punto di eccellenza mondiale. Ma il mio obiettivo, diceva, era più basso, ma anche politicamente più ambizioso. Forse noi siamo più strutturalisti in termini generali, come modalità di approccio al problema e di soluzione del problema. Non puntiamo al risquo, puntiamo al modello che funzioni. Puntiamo al modello che funzioni. E infatti, alla conclusione degli anni 70, la realtà modenese si caratterizza nel panorama nazionale per una serie di performance che ne sottolineano la diversità positiva e confermano la peculiarità di un'esperienza, allora si diceva il modello emiliano, che è il risultato di questo fecondo originale circolo virtuoso tra l'iniziativa delle istituzioni locali, operatività e creatività della gente, il ruolo attivo delle forze economiche e sociali, a creare un ambiente favorevole e stimolante per la valorizzazione delle vocazioni dei territori. Vuoi richiamare il sindaco, non mi addentro nei dati. Nel 1979 Modena tocca il primato come condizioni di reddito a livello nazionale. Ci sono altri indicatori straordinari dal punto di vista del tasso di occupazione generale, femminile, ma ce n'è uno in particolare che è di qualità per il senso di questa amministrazione. E cioè che nell'arco del decennio, dal 69 al 78, per effetto della crescita economica e occupazionale e grazie alla funzione svolta dai servizi pubblici, sono diminuite le diseguaglianze per classi di reddito tra le famiglie residenti in città. Di questo lavoro fatto e dei risultati raggiunti, Bulgarelli, e mi avvio a concludere, concludo, tracciò un bilancio appassionato e minuzioso in un'amplissima relazione rivolta al partito, nello spirito di fornire un viatico di argomentazioni per la campagna elettorale incombente. Terminò il suo intervento nella grande sala del federale della sede di Viale Fontanelli, una Marcord, se permettete, stracolma di militanti e di iscritti, e forse con la testa di molti già proiettata sul dopo, con una citazione di San Paolo dalla seconda lettera a Timoteo, «Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi». Un riferimento tanto autorevole quanto inusuale, almeno dato il contesto di quella sede, che fece un po' sorpresa e anche notizia, ma in cui si riassumevano al meglio le caratteristiche del suo impegno e il profilo della sua personalità: lo spessore intellettuale, la sobria ma chiara consapevolezza del lavoro e dei buoni risultati, il senso del servizio ai propri ideali e per l'interesse della comunità. Il risultato delle elezioni amministrative dell'8 giugno 80 ne fu la migliore certificazione. In un quadro provinciale complessivamente positivo, il PC toccò addirittura il massimo storico dei suoi consensi in città, col 54,23%, in una significativa e marcata controtendenza rispetto a un andamento nazionale che già indicava i sintomi di una fase di regresso e di difficoltà nel rapporto con gli elettori che si accentuerà nel decennio successivo. In quel risultato fu decisivo, io penso, il riconoscimento sul campo del ruolo che aveva avuto il Comune e che Bulgarelli aveva saputo imprimergli, un ruolo conquistato con la capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze della società modenese con gli strumenti che erano disponibili, appunto, il riformismo possibile. Un ruolo riconosciuto dalle forze sociali, dai sindacati, dalle organizzazioni degli artigiani, commercianti e dalle associazioni industriali, che ha consentito un governo reale della città non chiuso al solo dibattito tra le forze politiche e che, ponendo al centro la realtà dei problemi, da un lato riduceva il rischio di interdizioni preconcette, di schieramento, e dall'altro consentiva a tutte le forze in campo di contare di più e di accelerare con il loro apporto la soluzione dei problemi. Germano Bulgarelli vi ha concorso in modo determinante, con le capacità di amministratore, la lungimiranza della visione, il suo lavoro di sindaco per la città. Come pure portò poi un grandissimo contributo, ma ne ha già trattato il sindaco e Sant'Agata, di elaborazione e innovazione nella costruzione di un policentrismo regionale, forse più di un'idea di policentrismo regionale, imperniato sulla valorizzazione delle vocazioni dei territori senza dispersioni localistiche di competizione emulativa. Un'azione, la sua, interrotta, è sempre stata la mia opinione, quando ancora poteva produrre molto nella pratica politica e amministrativa regionale e non solo. Vi ringrazio dell'attenzione.